Modem.
Il y a des jours, j'aimerais prendre le large, prendre le temps de dire au revoir.
La France a un nouveau Premier ministre. Je tiens à vous féliciter, cher Michel Barnier.
Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Tout se répète encore.
Monsieur le Premier ministre, cher François, bienvenue.
Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Tout se répète encore.
J'ai accueilli Sébastien Lecornu dans ses fonctions de Premier ministre. Je lui ai souhaité la bienvenue.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de m'adresser une nouvelle fois aux Françaises et aux Français au moment où j'ai remis la démission du gouvernement.
Mais tout se répète encore.
Je l'appelle à dissoudre l'Assemblée nationale.
È necessario sciogliere l'Assemblea nazionale. L'unica decisione saggia in queste circostanze è tornare alle urne. Lo scherzo deve finire. La buffonata è durata abbastanza.
La farsa s'est durée.
Le problème aujourd'hui n'est pas l'Assemblée nationale, mais eh bien à l'Élysée.
Il problema oggi non è all'Assemblea nazionale, ma all'Eliseo. E con un ritorno massiccio delle cittadine e dei cittadini al voto, potremmo nel contempo colpire il Front National e chiudere il capitolo Macron.
L'échec au Front National et tourner la page de la Macronie.
Se répète encore, 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 encore.
Nella copertina la staffetta dei quattro primi ministri che si sono alternati in Francia in poco più di un anno, vale a dire Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou e Sébastien Lecornu, dimissionario ieri mattina, appena una dozzina di ore dopo aver presentato il suo governo e in serata subito rinominato. Ma abbiamo sentito anche le richieste da destra e sinistra di Marine Le Pen e Mathilde Panot per il Rassemblement National, rispettivamente La France Insoumise. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Monica Fornasi alla regia, Michele Buonasorta a gestire lo studio e Luca Fasani al microfono. Giorni di caos politico a Parigi, una situazione di ingovernabilità che segue le elezioni parlamentari anticipate dell'estate dell'anno scorso. Un voto voluto dal presidente Emmanuel Macron che ha portato a un Parlamento diviso in parti quasi uguali fra sinistra, centrodestra ed estrema destra. E per discutere sulla situazione francese abbiamo oggi con noi tre ospiti: Michele Marchi, professore di storia contemporanea all'Università di Bologna, Paolo Modugno, politologo, docente a Sciences Po a Parigi, e Annalisa Cappellini, giornalista e collaboratrice RSI dalla Francia. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Annalisa Cappellini, con che spirito si risveglia la Francia dopo le dimissioni del premier Lecornu del mattino, seguite dal nuovo incarico in serata?
Beh Luca, un po' sotto shock, diciamo che i francesi faticano in realtà a capire cosa sta succedendo in questo momento nel loro paese ed è assolutamente comprensibile, hai riassunto benissimo, il premier Lecornu ha annunciato il suo governo domenica sera, poco prima delle 20, si è dimesso lunedì mattina, quindi un governo che è durato a malapena una notte e è stato ha ricevuto un nuovo incarico. In ogni caso Macron gli ha chiesto di rimanere al governo ancora per qualche giorno per cercare di condurre un ultimo giro di negoziato con i partiti ieri sera. Ecco, la Francia che si è ritrovata con un nuovo governo, senza governo e con un primo ministro ma dimissionario che non vuole rimanere al palazzo di Matignon. Tutto è molto confuso. In queste ore si sta muovendo moltissimo dal punto di vista politico. L'ex primo ministro Edouard Philippe ha chiesto a Macron nuove elezioni, Retailleau della destra dichiara che ha fatto saltare il governo, ha dichiarato di essere in realtà pronto a tornare al governo, insomma si sta muovendo tutto davvero velocissimo, la situazione è molto confusa anche per noi qui, anche per tutti i giornalisti politici. L'unica cosa che possiamo analizzare, che possiamo dire con certezza oggi, è che la Francia è quasi ingovernabile, che si trova in una situazione di impasse politica molto grave, molto seria, e che questo può avere un impatto negativo sulla situazione economica del paese. Vi ricordo che Parigi deve presentare il budget, quindi la manovra per il nuovo anno, per il 2026, in teoria entro il 13 ottobre. Siamo al 7, non manca neanche una settimana, e il budget, del budget non è stata scritta neanche una riga. Quindi la situazione politica è grave, probabilmente non altrettanto grave quanto quella economica.
Ecco, sulla situazione economica ci torniamo più tardi. Annalisa Cappellini, Macron al mattino accetta le dimissioni di Le Cornu e poi lo rimette in sella alla sera. Ma perché non ha semplicemente respinto le dimissioni? Si sa cosa è successo?
No, in realtà non si sa bene cosa è successo al Palazzo Presidenziale. Abbiamo visto tutti ieri durante la giornata questa immagine molto forte del presidente Emmanuel Macron che cammina da solo sui quais, sull'Île de la Cité, quindi una parte emblematica di Parigi, che cammina da solo, questa solitudine di Macron che in questo momento è isolato, osteggiato anche dai suoi. Uno dei suoi fedelissimi, Gabriel Attal, ex primo ministro, ha dichiarato nelle ultime ore di non capire le decisioni di Macron. Ecco, per dirvi fino a che punto in realtà il presidente della Repubblica francese sia in questo momento solo e oserei dire anche imprevedibile. Probabilmente Macron ha fatto qualche conto e ha guardato gli scenari possibili, ha considerato le sue opportunità. Effettivamente è vero che la situazione è complessa, molti gli chiedono di dimettersi, questo sembra oggi improbabile, molti gli chiedono la dissoluzione, quindi di sciogliere l'Assemblea nazionale e di andare a nuove elezioni. Lui per il momento sembra pensare che ci sia ancora una strada, probabilmente un cammino piccolissimo, molto stretto, ma per trovare ancora una quadratura del cerchio, quindi per riuscire a far coesistere quel socle commun, quel blocco comune centrista tra il centro-destra, la destra gollista che in questi mesi ha governato per quanto possibile il paese, e probabilmente per questo che ha chiesto a Le Cornu di negoziare, di avere un ultimo round di trattative con i partiti per cercare di trovare un governo che riesca a mandare la Francia avanti ancora qualche mese, quantomeno per arrivare appunto all'approvazione della finanziaria.
Ecco, un governo che per stare in piedi ancora qualche mese, Paolo Modugno, Sébastien Lecornu ce la può fare in questo secondo tentativo che dovrebbe durare 48 ore o tanto vale cominciare a discutere del come si andrà avanti fra un paio di giorni dopo un nuovo fallimento?
Ma come avete detto tutti, la situazione è estremamente confusa. Le Figaro aujourd'hui scriveva: nel paese di Descartes ogni logica è scomparsa. Effettivamente è difficile trovare una via d'uscita. Non credo che Le Cornu abbia molte possibilità di farcela. Il presidente ha detto che domani sera, quindi allo scadere di questa sorta di ultimatum, prenderà le sue responsabilità, il che vuol dire una cosa, probabilmente un nuovo scioglimento anticipato. L'altra possibilità potrebbe essere effettivamente che lui stesso dia le dimissioni. Tutti i commentatori escludono in grande maggioranza questa possibilità, conoscendo un po' la psicologia piuttosto, come dire, di Macron, molto pieno di sé. Ecco. Però io a questo punto non escludo più niente, potrebbe anche effettivamente prendere atto della situazione così bloccata da dire, anche perché i sondaggi dicono che il 70% dei francesi vuole le sue dimissioni, potrebbe anche forse fare questo, perché il problema della dissoluzione è che, cioè dello scioglimento in italiano, pardon, è che con buone probabilità la situazione rimarrebbe sempre ingovernabile. Dopodiché l'ultima cosa che rimane sarebbe effettivamente le dimissioni del presidente, solo che il nuovo presidente, che dopo un mese sarebbe eletto, non potrebbe nuovamente sciogliere, perché nella Costituzione dopo uno scioglimento delle Camere bisogna aspettare un anno. Quindi avremmo un nuovo presidente, ma che dovrebbe lavorare con una situazione politica di nuovo bloccata. Quindi questa situazione dello scioglimento comporta dei rischi.
Ecco, Michele Marchi, qual è la sua valutazione? Partiamo forse dall'idea che quella di Le Cornu è veramente una mission impossible. Allora, quali possono essere gli sviluppi più probabili? Ci sono delle alternative a questo scioglimento del Parlamento?
Ma come hanno detto gli altri ospiti, davvero la situazione è piuttosto complessa, piuttosto ingarbugliata. Io aggiungo intanto una chiosa: Le Cornu ha già annunciato che anche qualora si dovesse trovare una soluzione non sarà primo ministro, quindi anche questo passaggio apre diciamo così scenari non del tutto chiari. Rispetto a quello che dicevano Capellini e Modugno, forse una ultima altra possibilità Macron potrebbe averla, quella cioè di scegliere un primo ministro della sinistra, dare, diciamo così, togliere l'alibi del non aver incaricato dopo le elezioni legislative dell'estate del 2024 un candidato di sinistra e quindi provare anche quest'ultima carta. L'altro elemento sul quale volevo fare una considerazione era quello delle dimissioni. Io sono d'accordo assolutamente con Modugno quando dice la psicologia di Macron non porta nella direzione di arrivare a delle dimissioni. Aggiungo anche altri due elementi. Uno non è scritto da nessuna parte, non è provato che eventuali dimissioni ed un'elezione presidenziale organizzata in tutta fretta porti ad un chiarimento del quadro politico francese, innanzitutto. Peraltro, come giustamente ricordava ancora una volta Modugno, il nuovo presidente eventualmente eletto in questa presidenziale messa in piedi rapidamente potrebbe poi sciogliere l'Assemblea nazionale, ma anche da questo punto di vista potrebbe non avere un risultato chiaro. In fondo non dimentichiamoci che nel 2022 Macron, dopo la rielezione, aveva avuto comunque un'Assemblea nazionale che non aveva la maggioranza assoluta, era un'Assemblea nazionale con una maggioranza solo relativa, tanto che il suo primo ministro Elisabeth Borne in due anni ha usato il 49.3 circa oltre 20 volte, che è quell'articolo che permette di andare non al voto sui provvedimenti legislativi, ma andare diretto con il voto del governo. L'altro elemento delle dimissioni sul quale però voglio portare la vostra attenzione è che si creerebbe un evento storicamente del tutto inedito nella Quinta Repubblica. Ci ricordiamo le dimissioni del generale De Gaulle, io faccio di mestiere lo storico, nel 69, ma furono dimissioni dopo un referendum voluto dal generale De Gaulle e clamorosamente perduto. Qui si andrebbe a dimissioni di un presidente della Repubblica, sicuramente con un livello bassissimo di opinione, di sostegno presso l'opinione pubblica, ma fondamentalmente su spinta dell'opinione pubblica, su spinta dei partiti politici all'interno dell'Assemblea nazionale. Ripeto, si creerebbe un precedente che, a mio parere, metterebbe in grave crisi l'architettura istituzionale della Quinta Repubblica. Forse per questa ragione le dimissioni non sono al momento sul tavolo.
Ecco, Michele Marchi, se togliamo dal tavolo queste dimissioni, lei accennava prima a nominare un primo ministro di sinistra, ma ci diceva Annalisa Cappellini, già all'interno del centro cominciano a litigare, anche a sinistra non è che vanno tutti d'accordo. Avrebbe i numeri un primo ministro di sinistra?
Beh, allora, posto che, partendo dal presupposto che la famosa legge di bilancio di cui si parlava, per avere il via libera dovrebbe almeno ottenere un'astensione dei socialisti. Il governo Beirù è riuscito, solamente nel febbraio successivo, ad avere il via libera ad una legge di bilancio grazie alla mancata censura, al mancato voto contro il governo da parte dei socialisti. Avrebbe i numeri? Allora, il punto è capire che cosa all'interno di quel socle commun, di quella base comune, intende fare ad esempio il gruppo più grosso, cioè quello dei macroniani, quello rappresentato, come ricordava la giornalista Cappellini, da Gabriele Attal. Bisognerebbe capire che cosa intendono fare accanto ai socialisti, gli ecologisti. È chiaro che questo significherebbe, questo tentativo significherebbe anche da parte del Partito Socialista, da parte degli ecologisti, staccarsi definitivamente da Mélenchon. E nelle ore successive alle dimissioni di Le Cornu, Mélenchon più volte ha proposto una riunione di tutta la gauche unie, e il Partito Socialista e gli ecologisti hanno rimandato al mittente questa proposta. Quindi tecnicamente lo spazio è molto esiguo. Questo possibile tentativo, ripeto, sarebbe anche un segnale da parte di Macron al paese nell'affermare tutti i tentativi sono stati fatti, anche quello di un candidato premier, primo ministro non inviso alla sinistra è stato messo sul tavolo. Ad oggi questo tentativo non è ancora stato fatto.
Forse chiudiamo una parentesi sull'economia. Annalisa Cappellini, ieri il debito francese rendeva più di quello italiano, cioè non è un bel segnale per la Francia, i mercati, la finanza, quanto tempo possono ancora aspettare prima che si trovi una soluzione a Parigi?
In realtà hanno già smesso di aspettare. Ieri abbiamo visto il CAC 40, l'indice principale francese, in caduta libera. Dicevi tu, i titoli di Stato francesi che appunto rendevano più di quelli italiani. Per i francesi questo è uno smacco non da poco, quasi una vergogna nazionale. Ci sono vari settori che sono particolarmente fragili riguardo a questa crisi politica, il settore bancario in particolare, che in Francia è particolarmente importante, ma in realtà ci sono tantissimi settori toccati da questa instabilità politica che diventa instabilità economica. Lo ricordava giustamente Michele Marchi, l'anno scorso abbiamo avuto un budget, quindi una finanziaria per il 2025 solo nel mese di febbraio, quindi immaginatevi tutto quello che non è stato fatto tra ottobre 2024 e febbraio 2025. Questo probabilmente succederà anche quest'anno. Si parla di un paese che rallenta. Nel momento in cui la Francia, come tantissimi altri paesi europei, la Germania in primis, dovrebbe spendere per la difesa, spendere per l'intelligenza artificiale, spendere per le pensioni, per tutto il sistema sociale e sanitario, si ritrova a dover fare i conti con un debito che aumenta. Parliamo di oltre 3.000 miliardi di euro di debito. Quindi essenzialmente tutti i finanziamenti servono a pagare gli interessi sul debito. Per questo ci ritroviamo in un paese che pian piano viene soffocato da questo debito che diventa sempre più importante e dall'inazione politica. Molti commentatori dicono proprio questo: è il momento di smettere di cercare di fare alleanze tra destra, sinistra, centro, io non voglio perché c'è questo ministro non mi va. È il momento di fermare tutto questo circo politico e di concentrarsi sull'economia. Evidentemente non ci sarà la manovra per il 13 ottobre, questo è assolutamente impossibile, ma l'idea è quella quantomeno di riuscire a far passare una legge speciale entro fine dicembre e poi di mettersi a lavorare seriamente sul budget. La Francia ha bisogno davvero di una cura d'austerità molto molto pesante. Per il momento stiamo facendo più un circo politico rispetto a un lavoro economico finanziario per risanare il paese.
Ecco, su questo Paolo Modugno, ricordo, politologo, docente a Sciences Po di Parigi: la legge di bilancio è quella su cui sono inciampati tutti gli ultimi governi designati da Macron. È sui soldi che non ci si mette d'accordo fra i partiti del Parlamento o c'è di più, i problemi vanno più in profondità?
No, sicuramente i problemi sono più strutturali, però c'è da sottolineare che effettivamente quel poco di crescita che c'è in questo paese è dovuto soprattutto alle commande d'età, cioè alla spesa pubblica, che è una delle più alte in Europa. Se la spesa pubblica si ferma, siccome non c'è bilancio, non c'è la legge di bilancio, c'è questa crisi politica, questo avrà un impatto forte sull'economia. In più, come sottolineava Cappellini, c'è il problema della difesa, per esempio lo SCAF, il famoso aereo del futuro, è ovviamente finanziato con soldi pubblici. Tutto questo quindi ritarderà anche questo famoso riarmo dell'Europa in questo momento così importante, così critico. Quindi effettivamente è una situazione, e infatti gli industriali lo hanno capito subito, nel senso avevano programmato una manifestazione, cosa peraltro abbastanza rara che gli industriali scendano in piazza, avevano programmato una manifestazione per il 13 ottobre, che ieri prontamente hanno annullato, e il presidente del MEDEF, il sindacato degli imprenditori, si è espresso in maniera molto preoccupata, e effettivamente, insomma, la situazione non è buona, e dal punto di vista politico tutto ciò potrebbe favorire poi il Rassemblement National. Io ho questa possibilità della sinistra, Michele Marchi ha ragione, perché è l'unica cosa che non è stata tentata, ma non è stata tentata anche perché non ci sono proprio i numeri, nel senso che già con la France Insoumise non hanno i numeri, ma senza la France Insoumise non vanno da nessuna parte, perché i repubblicani, cioè la destra tradizionale, li vedono come il fumo negli occhi, e gli stessi macronisti, forse una parte potrebbe andare con la sinistra, ma insomma, secondo me non hanno veramente i numeri, e in più sarebbe lo smacco clamoroso di Macron, perché la sinistra vuole smontare tutto quel poco che Macron è riuscito a costruire, in particolare la riforma delle pensioni, che è il primo punto all'ordine del giorno della sinistra, cioè rimettere in discussione la riforma delle pensioni.
Ma Paolo Modugno, minacciare nuove elezioni da parte di Macron potrebbe bastare a disciplinare almeno i socialisti e i repubblicani?
Allora, quello che succederebbe probabilmente con nuove elezioni è che ci sarebbe una caduta del centro, e quindi una polarizzazione destra-sinistra, perché come sapete il sistema elettorale francese è un sistema a doppio turno, quindi al secondo turno si potrebbero trovare esserci molti duelli tra la sinistra e la destra, e quindi potrebbero riprendere forza sia il Partito Socialista che i repubblicani, che sono le due forze tradizionali. Però dietro l'angolo c'è il Rassemblement National, che effettivamente un po' come sta cercando di ispirarsi al modello italiano, no? Il Rassemblement National è l'unico partito che non è mai stato al potere, se togliamo la France Insoumise, che insomma è un gruppo un po' insurrezionale, diciamo così.
Ecco,
quindi potrebbero effettivamente poi loro vincere le elezioni, e quindi insomma avere un risultato molto più forte di quello dei due partiti tradizionali, insomma.
Michele Marchi, professore di storia contemporanea all'Università di Bologna, i numeri per governare sono difficili da raggiungere, perché sono quasi tolti dal gioco quel terzo di voti del Rassemblement National e dei suoi alleati, che adesso esclusi dal governo. Rimarrà così o questo muro è destinato a cadere?
Ah, nel senso, questa è una delle incognite sul campo. Io appunto, facendo lo storico, è sempre difficile fare delle previsioni, e come peraltro è difficile, ripeto, abbiamo dei sondaggi che ci delineano eventuali risultati di possibili elezioni anticipate, ma anche queste direi che sono tutti da vedere poi in pratica. Bisognerà capire, Modugno giustamente ricordava il sistema elettorale, quel sistema elettorale a doppio turno delle elezioni legislative, ad esempio, può funzionare se vi sono dei patti di desistenza tra, ad esempio, l'estrema sinistra, la France Insoumise, e i socialisti, cosa differente, o i verdi o gli ecologisti. Stante l'attuale situazione, non è così chiaro se di fronte ad un voto si potrebbe andare in questa direzione, cioè quella, come è accaduto alle elezioni legislative del 24, di una sorta di gauche, le Nouveau Front Populaire, quell'alleanza era una sorta di fronte di tutta la sinistra che poi si è spaccato all'indomani del voto. Quindi ci sono molte incognite. Io però vorrei tornare su un punto che ha a che fare con questa domanda relativa al Rassemblement National e l'economia. Io credo che la questione sia un po' tutta in quella frase pronunciata da François Bayrou quando si è presentato davanti all'Assemblea Nazionale con un discorso di politica generale sul quale poi ha chiesto la fiducia, che venne bocciata l'8 di settembre scorso con più di 364 no. Bayrou disse: avete il potere di rovesciare il governo, non quello di cancellare la realtà. Ecco, la realtà attuale a me pare che sia l'incrocio tra la politica e l'economia, cioè mi sembra che il punto vero è che nessuna forza politica ad oggi vuole assumersi la gravità delle decisioni che dovrebbero essere prese e che sono decisioni di natura, come ricordava Cappellini, in particolare economica, una cura di austerità che potrebbe avere delle ricadute politiche importanti in vista di, diciamo così, di quel traguardo che tutti stanno diciamo osservando, e quel traguardo sono le elezioni presidenziali del 2027. Ecco, io penso che la situazione oggi sia questa, cioè ripeto, è profondamente legata a decisioni gravi, impopolari, che la classe dirigente in larga parte non vuole assumersi perché dovrebbe poi pagarne le conseguenze.
Annalisa Cappellini, giornalista, nostra collaboratrice da Parigi, Macron ha spesso invocato il bisogno di proteggere le istituzioni nel suo comportamento, ma se continua così non c'è il rischio di continuare ad indebolirle, visto anche come si stanno sviluppando i poli?
Proprio questo è il rischio, lo diceva il Times oggi, il giornale britannico, che raccontava che Macron è diventato un brutto anatroccolo che sta piano piano smantellando tutta l'architettura istituzionale creata da Charles de Gaulle, e che è lui, a causa sua, che il paese sta tornando nel caos degli anni 50. Ecco, in realtà è esattamente quello che sta succedendo. La sensazione tra i francesi è che Emmanuel Macron non li abbia assolutamente voluti ascoltare. Alle elezioni anticipate convocate a giugno del 2024, in realtà i francesi hanno votato in particolare per la sinistra, che ha vinto queste elezioni, ricordiamolo, e poi in parti più o meno equivalenti per il blocco centrista di Emmanuel Macron e per l'estrema destra del Rassemblement National. Questi sono i tre grandi blocchi. I francesi hanno un sentimento di rabbia molto forte, non capiscono perché il loro voto viene ignorato da Macron, che cerca in tutti i modi di rimanere al potere. Lo dicevano i vostri colleghi di Letton, che dicono: Emmanuel Macron ha poussé le bouchon trop loin, è andato troppo oltre, ha esagerato nella sua hubris un po', no? In questa tracotanza di pensare che al di là del voto dei francesi in realtà le persone giuste per guidare il paese erano quelle scelte da lui. Ecco, forse arriviamo al punto di una presa di coscienza da parte anche di Emmanuel Macron, che in realtà il paese non può più andare avanti così, che serve un cambiamento, che sia uno scioglimento, che sia un nuovo primo ministro, che siano le dimissioni improbabili del Presidente della Repubblica, serve una svolta, serve un cambiamento.
Ecco, ci avviamo in chiusura, interventi brevi. Paolo Modugno, perché Macron non parla adesso? Lo si accusa di testardaggine, tutti i sondaggi gli danno contro, abbiamo appena sentito quanto ci diceva Annalisa Cappellini. Perché questo silenzio di Macron?
Ma sa, il presidente è estremamente isolato nel suo castello dell'Eliseo e sicuramente prima o poi dovrà intervenire. Io volevo aggiungere un dettaglio, è che il sistema francese si tiene anche su un trucchetto, che è quello di dire che i partiti cosiddetti tradizionali si mettono d'accordo per escludere il Front National, il Rassemblement National, cioè questo Front Républicain. Per cui quando si trova uno del Rassemblement National al secondo turno, gli altri si mettono d'accordo per votare il primo di loro. Questo è un sistema che serve effettivamente a escludere, però che non crea nulla, perché effettivamente gli altri non sono capaci di governare insieme e di essere d'accordo. Quindi si crea una sorta di conventio ad excludendum, a buttare fuori, che se alla fine non è democratica. Quindi anche se può sembrare brutto, secondo me a questo punto...
Insomma, delle carte truccate. Qui Michele Marchi, Michele Marchi, fu l'ultimo intervento, siamo a un minuto dalla fine. Cosa vuol dire? Che la Quinta Repubblica è arrivata al capolinea?
Ma non lo so, insomma, aspetterei a dire questo. Io aggiungerei solo veramente in una battuta, a proposito di Macron, questa vi lascerei con questa domanda. In fondo Macron arriva nel 2017, diciamo così, come risolutore possibile di una lunga crisi che la Francia si trascina più o meno da un ventennio, con delle difficoltà costitutive. E il punto è oggi chiedersi: Macron è stata la soluzione a quella crisi o era solo un sintomo di quella crisi? Cioè era qualcosa che usciva da quel bipolarismo che sembrava non reggere più, che sembrava proporre, diciamo così, il nuovo contro il vecchio dei partiti, e che oggi, a distanza, diciamo così, di 8 anni oramai da quel 2017, si dimostra già a sua volta usurato e non più in grado di governarla, o meglio di risolverla, quella crisi.
Ecco, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Comincia invece il nuovo tentativo di Sébastien Lecornu, che alle 9 incontra i rappresentanti, comincia ad incontrare i rappresentanti dei partiti. Ringrazio i nostri ospiti e il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.